In prima linea, vivere con la fede al tempo del coronavirus.
Cari amici, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, Giuseppe Mauriello, Luciana Fantini quest'oggi in regia. Un nuovo appuntamento con In Prima Linea che oggi, almeno in questa prima parte, tratta del 54esimo messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Sono 54 anni che si celebra questa giornata, un tema di grande attualità, soprattutto in un periodo di virus come questo. Molto passa informazione di servizio, ma anche spesso informazioni di altro tipo e di altro genere, da radio, TV, per informare la gente sulla situazione della pandemia, ma anche su tutte le conseguenze di questa pandemia. Quindi un tema molto sensibile, su cui c'è molto dibattito anche sulla carta stampata, in particolare per l'obiettività, la positività, le chiavi di lettura che vengono offerte a noi cittadini da parte dei giornalisti. E per questo il Papa ha inviato un messaggio per la giornata che si celebra domenica prossima, 24 maggio, dal titolo «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria», una frase tratta dal libro dell'Esodo «La vita si fa storia». È un tema, quello di quest'anno, che guarda alla narrazione, ed anche il messaggio di quest'anno guarda a questo tema. Il Papa suggerisce che abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, storie che non distruggano, storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano. Abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che abita intorno a noi. Io vi ho sintetizzato l'incipit del messaggio del Papa per questa 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che vorrei commentare con il primo ospite di oggi. Saluto e ringrazio Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.
Grazie, grazie Luca e tutti voi radioascoltatori.
Un messaggio mondiale sulle comunicazioni sociali che ci dice che non esistono storie umane insignificanti o piccole.
L'uomo non è il nulla, ogni storia è importante, ogni storia racconta, porta in sé quelle dinamiche proprie della relazione, di una parola che si comunica. E noi crediamo veramente nell'incarnazione di una parola che si fa carne, e dico crediamo veramente perché è la nostra storia. E allora questo ci permette di aprire lo sguardo sull'importanza di ogni nostra storia se rapportata alla storia grande, alla storia con la S maiuscola, come ci suggerisce il Papa nel messaggio per la giornata di quest'anno. E non è un metro di paragone attraverso cui rileggere le nostre vicissitudini, le nostre dinamiche umane, anche la nostra povertà, la nostra pochezza. Siamo esseri infinitesimali rispetto all'universo, è vero, ma ogni essere infinitesimale è comunque un essere, e con la sua vita, con il suo vissuto, con il suo portato, ci aiuta a interpretare ciò che avviene, ciò che si sviluppa intorno a noi. E tutto questo ci permette ancora una volta di ritornare a quella parola che si comunica. E la parola aiuta a interpretare le tante parole che compongono la nostra storia, le nostre storie. Se la nostra storia viene riletta attraverso quella parola che si è incarnata, questo ci permette di comprendere l'importanza di ogni singola storia.
Un passaggio ancora del messaggio del Papa ci ricorda che nella storia di ogni uomo il padre rivede la storia del suo figlio sceso in terra. Per questo ogni storia umana ha dignità, e per questo l'umanità merita racconti che siano a questa altezza.
In questi mesi in cui abbiamo avuto modo di riflettere sul messaggio del Papa, questa parte in particolare del messaggio mi ha fatto aprire gli occhi su quanto nella cultura ebraica sia importante il nome della persona. Il nome comunica l'essenza il vissuto, la parte interiore, l'interiorità di ogni persona. E questo ci fa comprendere l'importanza non solo della scelta del nome, che ovviamente è la cosa più importante per ciascuno di noi, effettuata dai nostri genitori, ma il sentirsi chiamato per nome, quella chiamata alla vita, ci aiuta a comprendere quanto sia efficace la dinamica della storia, della storia della salvezza, della storia cristiana, del Dio che dona suo figlio e si incarna, come dicevo prima, attraverso una parola. E allora quel passaggio, questo gesto d'amore, questa umanità incarnata ci aiuta a comprendere la nostra umanità fatta anche di ferite, di pochezze, di debolezze, anche delle storture, di tutto ciò che di negativo avviene intorno a noi e dentro di noi. Però è sempre la nostra una storia d'amore, è sempre una storia di vita donata.
Corrado, tutto questo che ci stiamo raccontando, come si incarna nella cronaca degli eventi di tutti i giorni, nel racconto della cronaca di tutti i giorni?
Noi abbiamo visto in queste settimane quanto la cronaca sia stata intrisa di sofferenza, di dolore, ma anche squarciata dalla speranza di un oltre che ci permetteva di guardare al domani. Abbiamo visto l'ombra della morte affacciarsi su interi territori italiani, abbiamo visto la sofferenza e il dolore delle famiglie, i lutti, persone morte senza nemmeno il conforto dei propri cari. Questa è stata la cronaca vissuta in questi giorni. Purtroppo, come spesso accade nei sistemi mediatici, alle volte non si ha la possibilità di scendere dentro all'essenza, di capirne il significato più profondo. Però credo che questo tempo ci abbia permesso di scoprire un volto nuovo della cronaca, che non è semplicemente il fatto triste e brutto che avviene dentro di noi, ma che sta nel recuperare quelle coordinate che comunicano emozioni e sensazioni forti attraverso i mezzi di comunicazione.
Ci sono delle storie che vengono usate a fini strumentali, ce lo dobbiamo dire con molta serenità, e non solo a fini strumentali ma anche a fini di potere. Oggi anche questa è una realtà della narrazione comunicativa.
Queste sono le non storie. Queste storie non vengono dall'acqua sporca, non dalla fonte viva della storia. E l'acqua sporca che in questi anni abbiamo conosciuto con il nome di fake news, che è uno dei tanti elementi, sono le non storie che vengono ispirate purtroppo dalla bramosia di potere o dal sensazionalismo, oppure ancora una volta dal voyeurismo di spiare dal buco della serratura. In questo momento credo che abbiamo avuto una grande lezione di narrazione, ci è stata ridonata anche quella esigenza profonda del comunicare che passa attraverso uno sguardo, un sorriso, un'emozione forte. Il mio augurio è veramente che la nostra storia comunicativa possa bandire una volta per tutte le non storie, tutte quelle realtà, quelle situazioni che servono solo per alimentare i click o per accaparrare una copia in più di un giornale, di un settimanale.
E grazie a Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo commentato con lui i contenuti del messaggio del Papa per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di domenica prossima, 24 di maggio. Ma restiamo in tema perché ci colleghiamo con Livorno, dove do il buon pomeriggio ad Antonello Riccelli, vicepresidente nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, LUCSI, e caporedattore centrale di Granducato TV. Grazie, buon pomeriggio Riccelli.
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio e buona serata a tutti i radioascoltatori.
LUCSI cosa ha previsto per questa giornata delle comunicazioni sociali?
Tante iniziative nelle diverse realtà territoriali in cui si articola. Un'iniziativa con i giovani alle 9 del mattino di domenica, alcuni, una quindicina di giovani che partecipano alle nostre attività nelle regioni, commenteranno alcune parti del messaggio del Papa, le attualizzeranno secondo la loro visione, e questo sarà una diretta Facebook attraverso anche altri social, e poi naturalmente molte riflessioni legate anche alle iniziative del territorio. Siamo presenti anche in questa fase, anche se con tutte le difficoltà della situazione, la distanza però non ci impedisce di essere almeno un po', in piccola parte, il sale anche di una riflessione sulla nostra professione.
Riccelli, nel messaggio, lo abbiamo appena commentato con Vincenzo Corrado della CEI, il Papa dice: abbiamo bisogno di parlare del bello, del noi e del bello che abita intorno a noi. La domanda è questa: è più facile cogliere il bello in una narrazione sui territori in ambito locale oppure in ambito nazionale e internazionale?
È più vero il territorio, posso dire questo. Non sempre è bella la storia che emerge dal territorio, ma è sinceramente più vera. È la storia che magari può fortificare, come scrive il Papa nel suo messaggio, è la storia che può dare le radici, la forza per andare avanti insieme. Il territorio difficilmente svela fake news, perché il meccanismo di controllo, anche sociologicamente parlando, è molto immediato. Se la televisione dove lavoro dice una falsità, automaticamente viene smentita nel tempo di pochi secondi. Non ci sono tutti i partigiani che si contano da una parte o dall'altra, magari a livello nazionale e internazionale. La TV locale, non per vantarne chissà quale dote, però è certamente autentica, reale, e in questa fase di emergenza l'abbiamo visto tutti, anche con una caratteristica che ti farà piacere, Luca. La televisione, soprattutto quella locale, ha assunto spesso, molto spesso, le caratteristiche un po' anche della radio. È diventata più discorsiva, è diventata un po' l'accompagnamento, la colonna sonora, ragionata, informativa, purtroppo a volte con storie anche drammatiche, nelle nostre giornate in lockdown, chiusi in casa magari ad aspettare qualche buona notizia. Le storie delle TV locali sono quasi sempre vere e molte volte sono anche buone, certo, perché magari riusciamo a cogliere alcuni aspetti che al grande giornalismo, quello che lavora su una dimensione più ampia, inevitabilmente sfuggono. E certamente da parte nostra, di noi operatori dell'informazione, ci vuole un'attenzione particolare, e quello che cerchiamo di fare, senza retorica, senza falso buonismo, anche con l'attività della nostra piccola associazione, però cerchiamo di far sì che si colga il bello della vita intorno a noi, che possa diventare, come dicono gli esperti, la buona pratica per tutti. Questa è una TV locale, noi cerchiamo di farlo naturalmente da tanti anni, e molte volte riusciamo anche a seminare del bene attraverso le storie che raccontiamo.
Riccelli, oggi siamo in un'epoca in cui la falsificazione è sempre più sofisticata nell'informazione. Perché questo non è vero nei territori, nell'informazione locale?
Perché subito arriva la smentita, perché subito non solo ti telefonano, ti vengono anche a cercare molte volte. Noi abbiamo due redazioni, una a Pisa e una a Livorno, che Livorno è quella storica, diciamo sei controllato a vista, verrebbe da dire, tra virgolette, naturalmente. Questa è la prima ragione, molto pratica, molto banale, molto quotidiana. La seconda ragione è che non c'è un interesse a falsificare le cose, non ci può essere un interesse politico, non ci può essere un interesse di partigianeria, di chissà quale matrice, a falsificare una realtà. Certo, errori se ne commettono tantissimi, e l'informazione locale molte volte ha peccato di approssimazione e di superficialità in passato, però molte cose, non tutte, sono cambiate. E per esempio amo dire che non ci consideriamo i fratelli minori, i fratelli più poveri dell'informazione televisiva nazionale, e nemmeno, come si pensava in passato, i fratelli minori del giornale locale, che magari ha sempre avuto una sua dignità. Le TV locali, ripeto, soprattutto in questa fase di emergenza, c'erano, sono state presenti, ovviamente con delle eccezioni positive, ma anche delle eccezioni negative, però certamente nella media hanno contribuito a dare notizie vere. Ecco, una cosa su cui si può insistere, secondo me, su cui bisogna fare un lavoro anche noi delle TV locali, è quella di selezionare meglio i nostri interlocutori, perché noi possiamo dare la patente di credibilità a una cosa che passa. La TV è stata la finestra sul mondo per tantissimi, per gli anziani soprattutto, ma ci hanno scoperto anche i giovanissimi che magari prima non ci guardavano. Ecco, se io in una trasmissione faccio parlare il ciarlatano di turno, a quel punto l'errore, prima ancora del ciarlatano che poi parla in TV, lo commetto io che lo scelgo. Ecco, su questo un po' forse bisogna ancora lavorare, è uno sforzo personale, uno sforzo che cerco di mettere in pratica, e sicuramente ci siamo riusciti qua nella nostra realtà in questo periodo, ma è uno sforzo collettivo che dobbiamo mettere insieme. Però è più difficile che la fake news in mala fede, perlomeno quella, passi attraverso una TV locale.
Riccelli, anche in ambito locale, come si fa a cogliere quando una storia profuma di Vangelo? C'è la possibilità, rispetto ad altre realtà nazionali o internazionali, di essere facilitati anche in questo percorso? Storie umane che profumano di Vangelo?
Secondo me la stragrande maggioranza delle storie umane profumano di Vangelo, se le sappiamo prendere, intercettare bene, capire con empatia e poi raccontare con dignità, appunto senza retorica, senza buonismo. Quelle storie profumano inevitabilmente di Vangelo e secondo me forse la cosa su cui bisogna puntare maggiormente in questa fase qua è proprio cercare di raccogliere il territorio per ragioni di forza maggiore. Naturalmente anche le nostre truppe, come le vostre, sono state un po' bloccate in questo periodo, ora meno, e siamo forse stati meno a contatto con la gente, però il contatto con la gente, il farsi raccontare le cose e saperle raccontare aiuta tantissimo a dare quell'odore, quel profumo di Vangelo di cui parlavi. Io penso che cioè questo può essere una caratteristica che in qualche modo, vista da tanti punti di vista diversi chiaramente, però rende uniche le TV locali, che sono un'esperienza tra l'altro unica nel panorama internazionale in Italia. Non le voglio difendere per partito preso perché ci lavoro, le voglio difendere solo perché sono una realtà incommensurabile di cui poi ci ricordiamo quando c'è l'emergenza e ci dimentichiamo molto spesso dopo. Però sì, è vero, molte storie che abbiamo raccontato anche noi in maniera del tutto laica, consentimi di dirlo, perché noi siamo una TV laica e commerciale, siamo riusciti a far capire che erano storie che profumavano di Vangelo. Se ce ne sono davvero molte: l'altruismo, la solidarietà, l'impegno dei medici, il fatto che comunque con un tablet si metteva anche lo spirito della persona malata, che purtroppo a volte non ce l'ha fatta, anche in Toscana, che non è una delle regioni chiaramente più colpite, ma ci sono stati 1000 morti, quindi sono tanti anche qui, a metterla in contatto con i familiari. Quelle storie hanno profumato di Vangelo. Che so, mi viene in mente il medico, il sanitario che si scrive il nome dietro come i calciatori, non tanto per fare il protagonista di turno, quanto piuttosto per far sì che l'anziana che sta morendo possa chiamarlo e possa avere da lui, posso strappargli una parola, un sorriso o un qualcosa di magari importante, il sollievo, l'ultimo sollievo prima di morire. Questo sa di Vangelo, sicuramente.
Un'ultima domanda, Antonello Riccelli. Fare emittente di servizio, essere emittente di servizio, come è la tua televisione in Toscana, Telegranducato di Toscana, significa saper cogliere meglio il bello che abita intorno a noi? Cioè, la TV di servizio può essere più importante di una TV di altro tipo?
Allora, la TV di servizio è importante se sa cogliere quello che accade con imparzialità, con il pluralismo delle voci e con un linguaggio giornalistico che sia quello che deve essere il linguaggio del giornalista, quindi senza inutili enfasi, senza orpelli che so, di carattere politico, senza spingere le opinioni in un modo o nell'altro. Secondo me la TV di servizio deve intanto avere un proprio codice etico, diciamo così, e far sì che le informazioni siano veramente affidabili. Vedi, Luca, la cosa che ci caratterizza, spero almeno, è quella della fiducia conquistata dalla gente. Una volta un insegnante in un convegno internazionale disse: io Telegranducato la guardo poco, però quando guardo il telegiornale so che quelle notizie sono vere. Magari ho una notizia meno del giornale, però so che quella almeno è verificata. Ecco, questo è la TV di servizio: dare notizie il più possibile, chiaramente un'informazione completa, però al limite sacrificare una notizia per la necessità della verifica. Io penso questo, il servizio pubblico poi è far sì che magari la persona sola, isolata a casa nel lockdown, ti chiami per avere consiglio su come farsi portare da mangiare. La TV locale ha fatto anche questo, ha messo in contatto la Caritas, per esempio, con la persona sola che aveva il parente positivo, non poteva uscire oppure era bloccata a casa per la malattia ed è riuscita ad avere da mangiare. Io penso che ci sia questo rapporto friendly, amichevolissimo e quasi personale che si instaura, che è fondamentale secondo me.
Prima di lasciarti vorrei commentare con te un messaggio che è arrivato al nostro 335 12 43 722 e lo WhatsApp di Radio Vaticana Italia. Sono molti gli ascoltatori che in questo periodo di Covid e anche in questa fase 2 ci scrivono. Sono Laura e ci scrive dalla Puglia. Chiedo alla mia diocesi pugliese, a tutte quelle italiane e a tutte quelle a cui si riferisce il protocollo firmato dal governo italiano e la CEI a proposito delle indicazioni circa l'ingresso e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche. E mette in evidenza Laura dalla Puglia questo passaggio. Non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali, respiratori o in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o a coloro che sono stati in contatto con persone positive nei giorni precedenti. E questa signora Laura che ci scrive chiede cosa si intende e fa un esempio personale. Una famiglia con figli risultati negativi ai tamponi, genitori ex positivi da 1 o 2 mesi dopo essere stati in ospedale, dichiarati guariti come dalle leggi vigenti, ossia negativi, con doppio tampone negativo ed aventi la dichiarazione del fine isolamento del Dipartimento di Protezione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Come si dovrebbero comportare? Antonello, qual è la risposta da dare a questa signora che ci scrive dalla Puglia?
La risposta è che con tutte queste documentazioni, a mio giudizio, se ho capito bene naturalmente, lei possa tranquillamente dire di non avere avuto contatti con persone positive in quest'ultimo periodo. Se tutti sono stati negativizzati, come si dice con un bruttissimo termine, penso che in questa fase qua non ci sia nessun rischio, mi sembra di aver capito questo. Il problema è quando uno si riferisce a contatti con persone positive o ancora positive. Purtroppo sappiamo che la malattia per il 20% delle persone, ho letto, dura addirittura 40 giorni.
Un altro messaggio, e chiudiamo, che ci dà l'idea di quello che viviamo in questi tempi, in questi 2 mesi, in questo periodo. Ho cercato su Google un esorcista e mi è uscito il parroco di una città. Volevo sapere quando riceve. È per una mia amica perché ha ricevuto tante, lei dice, sofferenze e solo una preghiera di liberazione può liberarla. Ecco, non è firmato, grazie, è un'ascoltatrice, c'è il numero di telefono, però può essere indicativo di uno stato d'animo in questo momento anche di molte persone che hanno vissuto questo periodo storico.
Questa mattina, proprio questa mattina, ho fatto una lunga intervista a un sociologo molto conosciuto in Toscana, il professor Andrea Salvini, che ha detto: non vi immaginate neppure quante conseguenze lascerà anche un fatto che a noi può apparire anche così quasi folcloristico, e distanziamento sociale, no? Che poi non è neppure la parola giusta. Lascerà scorie, lascerà segni, guardiamo l'altro con diffidenza, questo ci sarà da recuperare, è fondamentale. E c'è una malattia che non è quella del contagio, non è quella del virus, che si è radicata nella nostra società in questi 3 mesi, diciamo, da quando le prime notizie, i primi casi si sono rivelati. Secondo me è una malattia molto difficile da curare, per alcuni sarà più difficile del virus e ci vorrà uno sforzo collettivo anche delle nostre comunità cristiane, anche e soprattutto nelle nostre comunità cristiane. Bisognerà essere ancora più inclusivi, andare a trovare le persone. Il volontariato, che in Toscana è forte e radicato come in altre regioni, ha fatto molto proprio perché si è preso cura in maniera semplice degli ultimi, di quelli che avevano paura, che stavano in casa con la cosiddetta sindrome della capanna, non volevano più uscire, o di quelli che magari non potevano farlo perché rischiavano. Ecco, questo è importante. I mezzi di comunicazione, Luca, e tu lo sai benissimo, sono serviti anche a portare le celebrazioni religiose nelle case, e per quanto siano un mezzo limitato, chiaramente, che non ti fanno vivere la pienezza della celebrazione, però hanno aiutato a passare meglio anche questa malattia. Questo è importante. Rispetto anche alla domanda di prima, io però la penso esattamente come il Papa: su questo serve la massima prudenza, e quindi se la persona, secondo me, può naturalmente partecipare a tutto rispetto a quello che hai letto, però naturalmente ogni persona in questa fase deve essere prudente per se stessa e anche per gli altri.
Grazie Antonello. Un altro ascoltatore, ma non c'è più tempo, ci chiede preghiere, una preghiera per le mie intenzioni. Grazie, Dio vi benedica.
Preghiamo, ecco, anche per i giornalisti, però. Preghiamo per i giornalisti che non diffondano false notizie, che raccontino storie, che si rivelino buone, e il Papa l'ha fatto, di pregare e di far pregare per i giornalisti buone, a farci andare, come dice lui, avanti insieme.
E chiudiamo con questa preghiera. Grazie ad Antonello Riccelli, vicepresidente nazionale dell'UCSI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana, e caporedattore centrale di Granducato TV di Livorno. Grazie e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche questa prima parte di In Prima Linea. Grazie a Giuseppe Mauriello e Luciana Fantini. Da Luca Collodi, l'appuntamento a tra poco, sempre su questa rete.